Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
C'è un allarme molto importante che è stato presentato dalle forze di difesa israeliane alle commissioni esteri e difesa della Knesset. Secondo le IDF, infatti, mancano almeno 12.000 soldati, di cui tra i 6.000 e i 7.000 in ruoli combat, quindi di soldati che effettivamente servono sulla prima linea. È un qualcosa che i funzionari militari di Israele dicono da un bel po' di tempo, ma è anche la conseguenza di tutto quello che è successo dal 7 ottobre a oggi. Parliamo praticamente di 3 anni di guerra, che sia stata a bassa intensità o alta intensità. Di certo in questi 3 anni non c'è mai stato modo realmente di fermarsi, far riposare le truppe, in gran parte i riservisti, e oggi con un nuovo conflitto con l'Iran che non sappiamo se avverrà, ma di certo si staglia all'orizzonte, risulta il discorso degli uomini e delle risorse in generale quello più problematico per Israele. Sono Francesco Casini, direttore di Aliseo. Oggi parliamo di questo tema molto importante. Insieme a me c'è Simone Mesisca, che per Aliseo parla di tante cose, ma soprattutto di Medio Oriente. Ciao Simone.
Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, partiamo da un fatto. L'esercito israeliano ha combattuto su 7 fronti dal 7 ottobre a oggi. In tutti questi fronti sono accomunati dal fatto che Israele ha raggiunto dei successi tattici, perché le sue forze armate sono chiaramente molto preparate, sanno combattere, questo al netto poi di quella marea di incidenti e di accuse che sono state fatte contro le forze armate israeliane, di atti sicuramente al di là del diritto di guerra che sono stati compiuti. Oggi ci interessa il piano, diciamo, tecnico e militare. Abbiamo visto vittorie tattiche, ma in nessuno di questi fronti poi abbiamo visto un risultato strategico venire raggiunto. Nessuno dei fronti di Israele è effettivamente risolto, nemmeno quello siriano, che col cambio di regime a Damasco sicuramente ha perso l'intensità, però comunque degli scontri abbastanza unilaterali tra Israele e il governo di Damasco li abbiamo visti, specie sul discorso della minoranza drusa in Siria. Ma se parliamo di Gaza, se parliamo dell'Iran, se parliamo del Libano, che tra l'altro è il vero fronte caldo in questo momento, il fatto che le forze armate israeliane oggi scontano questa fatica di guerra, come tutta quanta la società israeliana, è un qualcosa di, a mio avviso, molto problematico. Ne abbiamo parlato, ne parliamo dal 2023, perché parliamo di un qualcosa di strutturale. Parliamo di un paese che è molto preparato militarmente, ma di un paese che sostanzialmente è piccolo. È piccolo, è esteso poco più della Puglia, ha una popolazione di 10 milioni di persone, di cui però non tutti partecipano allo stesso modo al discorso della difesa del paese, perché abbiamo gli ortodossi, perché abbiamo gli arabi israeliani. Ecco Simone, io partirei da questo. Secondo te qual è la cifra un po' di questo momento per le forze armate israeliane, che sono in qualche modo sinonimo poi del paese? Parliamo di un paese in armi, no?
Sì, certo, assolutamente. Parliamo di quella che Netanyahu ha più volte definito una società simile a quella di Sparta, no? Ecco, allora, da questo punto di vista, secondo me, è molto interessante vedere i risultati di un sondaggio svolto all'inizio di aprile dall'Università Ebraica di Gerusalemme, perché evidenzia veramente quella che è la grande dicotomia, diciamo, della società israeliana odierna. Perché dico questo? Perché, allora, quando è stato chiesto agli intervistati di descrivere il proprio stato d'animo attuale nei riguardi della guerra che ormai da quasi 3 anni va avanti senza soluzione di continuità, ebbene, le prime 3 parole scelte dagli intervistati sono state rispettivamente disperazione, confusione, rabbia. Solo al 4° posto è venuta speranza. Quindi, Questo da un lato. Dall'altro, però, bisogna anche sottolineare, a mio avviso, che la società israeliana, pur essendo consapevole del fatto che la guerra non stia portando ai risultati che ci si augurava dopo la tragedia del 7 ottobre, ebbene, comunque, nonostante questo, il sondaggio condotto dall'Università di Ebraica di Gerusalemme ha mostrato che il 66% degli intervistati si oppone alla tregua attualmente in vigore fra Washington, Tel Aviv e Teheran, no? È importante sottolineare che questo sondaggio è stato commissionato all'inizio di aprile, quindi era veramente da poco entrata in vigore la tregua, no? Quindi, nonostante il fatto che fino a qualche giorno prima i missili iraniani piovessero sullo Stato ebraico, nonostante questo, la maggior parte di cittadini israeliani, perché il sondaggio riguardava anche cittadini arabo-israeliani, è comunque contro a questa tregua.
Che poi, in realtà, questo genere di sondaggi, il trend è che poi effettivamente, come dicevi te, nella popolazione ebraica le cifre sono molto più alte, no?
Assolutamente sì, assolutamente sì. La percentuale di arabo-israeliani che era contraria alla tregua infatti era meno del 20%, mentre invece le percentuali erano chiaramente più alte per quanto riguarda i cittadini di religione ebraica. Secondo me va anche sottolineato il fatto che la maggior parte degli intervistati è consapevole del fatto che né Hezbollah né l'Iran siano stati gravemente indeboliti, era l'esatta formulazione del sondaggio, quindi neanche sconfitti, ma semplicemente indeboliti. Quindi, e chiudo, cosa si evince da questo? Che la società israeliana ha ben compreso quello che è il dilemma strategico, no, dello Stato ebraico, ovvero passare da vittoria tattica in vittoria tattica. Pensiamo all'operazione dei pager, no? Dei cercapersone, e gli assassini mirati di tutti i principali leader del fronte sciita, la devastazione di Gaza, l'invasione, il controllo della striscia del Libano meridionale, eppure tutti i nemici sono ancora lì. Hamas è in controllo a Gaza, Hezbollah adesso che ha iniziato a, come dire, usufruire in maniera massiccia di droni FPV, ormai è diventata una minaccia ancora più, se possibile, ancora più grave rispetto all'anno scorso, e l'Iran, come ci dicono i media americani citando l'intelligence, è ancora in grado di muovere guerra.
Il discorso, secondo me, di questo dilemma, no? Che è chiaro che tatticamente Israele, quando si pone un obiettivo, tendenzialmente lo raggiunge. Cioè, se parliamo della singola operazione, Israele molto probabilmente la porta a termine con successo, no? Al contempo, però, secondo me ha un'enorme difficoltà, che paradossalmente è una difficoltà che i successi militari hanno aumentato, di intervenire a livello strategico e politico, appunto, no? Perché il discorso che parliamo di Gaza, no? Gaza ha patito delle sofferenze immani. Membri di Hamas sono stati ammazzati a migliaia, sicuramente, insieme a tantissimi civili. Al contempo, però, per come funziona la guerriglia, è chiaro che la guerriglia te non la puoi affrontare solo su un piano militare.
Certo.
Perché se tu affronti la guerriglia su un piano militare, senza affrontare il fatto del perché i ranghi di quell'organizzazione continuano a riempirsi, è chiaro che diventa quello che si è detto tante volte sull'approccio israeliano, in maniera molto cinica, che è potare le erbacce, no? Te vai, uccidi i tuoi nemici, li indebolisci, sapendo che però, in uno spazio di tempo poi sempre più ridotto, tra l'altro, questi riescono a riempire di nuovo i ranghi, no? E quello che è successo con Hamas, che tuttora è l'unica forza legittima agli occhi della popolazione palestinese e attiva a Gaza, per quanto ci sembra assurdo, no? Dal punto di vista degli occidentali. E questo perché intervenire politicamente a Gaza, cioè quindi creare un'alternativa ad Hamas o favorire la creazione di un'alternativa ad Hamas, è un qualcosa che Israele, nel momento in cui ha scelto l'approccio che ha scelto verso Gaza, probabilmente non poteva più fare. È possibile che non lo potesse fare in nessun modo e che fosse un compito impossibile sin dall'inizio. Al contempo, però, è chiaro che nel momento in cui si decide di attuare un'invasione che utilizza, diciamo, ampiamente bombardamenti che non possono essere precisi, no? E quindi causano vittime civili immani, è chiaro che nel momento in cui si fa quella scelta, che si fa per ridurre le perdite tra i propri soldati, però si chiude completamente la porta a qualsiasi tipo di contatto con l'altra parte, che a quel punto subentrano dei discorsi psicologici, per cui nel momento in cui vengono ammazzati così tanti civili, nel momento in cui tutti quanti conoscono un parente che è stato ucciso, che ha perso la vita in guerra, è chiaro che diventa proprio impossibile a livello psicologico pensare a un'alternativa rispetto a quelli che combattono contro le forze di difesa israeliane, no?
Certo. Sì, assolutamente. C'è anche poi da sottolineare il grave problema che sta affrontando la società israeliana al suo interno, forse, perché non dobbiamo ricordarci che siamo in periodo quasi elettorale all'interno di Israele e i partiti di opposizione stanno facendo pesare veramente molto a Netanyahu e al suo governo questa stasi strategica, no? Quindi con piccole vittorie tattiche che però non portano ad un successo strategico. E poi ci si può ricollegare all'introduzione da te fatta, Francesco, in cui appunto parlavi della mancanza di uomini. Perché? Perché, come sappiamo, la società israeliana ha al suo interno i cosiddetti ebrei ultraortodossi, no? Che si differenziano appunto dagli ebrei religiosi per il fatto di avere l'esenzione a quella che è la coscrizione obbligatoria caratteristica dello Stato ebraico. Ebbene, questi ebrei ultraortodossi, i cosiddetti yeshiva, studenti religiosi, non, come dire, hanno un'esenzione per la coscrizione. Ecco, ora è chiaro che in un momento in cui c'è grave carenza di coscritti, se, perché ricordiamo, il 14,3% della popolazione di Israele è composta da ultraortodossi, ebbè tu allora non puoi permetterti di avere un 14% della popolazione non reclutabile, a cui si deve sommare il 20% della popolazione araba, no?
E poi
Quindi,
14% oggi, perché
oggi,
parliamo della fascia
esatto.
più prolifica della popolazione, no?
Assolutamente, parliamo della fascia più prolifica con 6,5 bambini in media per donna, cioè una cosa del triplo rispetto agli ebrei secolari, il triplo. Quindi, questo sicuramente è un problema che infatti è come dire, è diventato il punto focale di scontro per le prossime elezioni, assieme alla guerra con l'Iran. Il governo di Netanyahu è probabilmente sul punto di cadere. Adesso aspettiamo, mercoledì ci sarà una votazione preliminare alla Knesset per scioglierla anzitempo. In ogni caso, insomma, si voterebbe comunque fra qualche mese, in ottobre, quindi non cambierebbe molto. Però il problema è che tutti i partiti di opposizione, ok, sono a favore della legge che postula la coscrizione degli ebrei Haredi, i cosiddetti ultraortodossi in ebraico Haredi. Chiaramente il governo di Netanyahu ha cercato in tutti i modi di far passare una legge per esentarli dalla coscrizione, ma non ci è riuscito proprio per questo, perché la società secolare israeliana, pur essendo ultranazionalista, si oppone fortemente a quello che appunto di fatto è un privilegio, no? L'esenzione dalla coscrizione. Quindi i due partiti ultraortodossi, sono due, si chiamano uno United Torah Judaism e l'altro Shas. Uno rappresenta gli interessi degli ultraortodossi di origine europea, l'altro di quelli di origine medio orientale. Entrambi avevano già tolto la fiducia al governo Netanyahu, pur senza farlo cadere, e adesso si trovano di fronte a un percorso molto accidentato, perché di fatto sono isolati contro il resto della società. Sono sì come dire, la fascia più prolifica, però sono anche totalmente isolati, quindi è verosimile che entro i prossimi anni dovranno arruolarsi. Questo però potrebbe portare, a mio parere, a degli scontri veramente sociali molto importanti. Faccio un esempio. Da quando è stata introdotta la legge, che appunto gli ultraortodossi hanno tentato inutilmente di far revocare, che postula appunto il reclutamento degli ultraortodossi, sono state inviate 24.000 note di coscrizione, no? Ad ebrei ultraortodossi. Se ne sono presentati solo 1.200 su 24.000, il 5%. Quindi È chiaro che anche per passare questa legge, a meno che tu non mandi la polizia a prendere questi ultraortodossi con la forza e a portarli nell'esercito, comunque Israele dovrà fare i conti con un problema di difficile risoluzione.
Sì, e poi c'è anche il discorso che comunque questa comunità ultraortodossa poi è molto sfaccettata, no? Ci sono posizioni diversissime all'interno, c'è anche una parte rilevante di ebrei ultraortodossi che è addirittura antisionista, no? Cioè che vive in
Sì,
Israele perché vive in Israele ma è contraria diciamo, alla legittimità dello Stato di Israele, quindi non vuole combattere per quello al di là del discorso dello studio dei testi sacri, però è una fascia di popolazione, come dicevi te, è compatta. C'era stata qualche mese fa una manifestazione enorme a Tel Aviv, ma quasi centinaia di migliaia di persone, cioè, quindi, e
io te
centinaia
la
di
vedo
migliaia di
perché
persone in un paese che ha 10 milioni di abitanti, non in Italia.
certo.
Quindi è un fronte che poi si presenta compatto e, come dicevi te, anche di fronte a una coercizione da parte della legge, potrebbe semplicemente incrociare le braccia. E a quel punto, immaginiamoci che problematica sarebbe, magari con questi fronti che tornano attivi, magari con la guerra contro l'Iran, il fatto che te c'hai il 15% della popolazione che lo devi andare a prendere a casa per reclutarlo, no? Forzatamente. Cioè, parliamo di una problematica che è insormontabile se lo Stato deve pensare anche, appunto, a fare la guerra con un rivale che comunque è preparato, no?
Certo, permettimi di aggiungere, non dobbiamo poi dimenticare che, stante agli ultimi sondaggi, Israele non avrebbe un governo, perché l'attuale maggioranza non avrebbe i 61 seggi alla Knesset necessari per formare un governo. Però anche l'opposizione, nonostante l'alleanza fra il partito di destra di Naftali Bennett, ex primo ministro, e di Yair Lapid, partito centrista, comunque la loro unione non avrebbe i seggi sufficienti, anche contando i partiti più piccoli alleati, per raggiungere appunto la fatidica quota di 61 seggi. Ricordiamoci che nella Knesset ci sono due formazioni degli arabo-israeliani: una rappresenta, diciamo, la sinistra laica, l'altra invece la destra islamica, chiamiamola così. Ebbene, questi due partiti hanno 10 seggi in totale. Hanno 10 seggi, però chiaramente nessun governo è mai stato fatto con loro, no? Quindi si potrebbe arrivare al paradosso in cui nessuno dei due fronti sionisti ha la maggioranza necessaria per formare un governo. Nel frattempo, ma verosimilmente avrai un confronto con l'Iran da portare avanti e un problema di reclutamento da risolvere. Insomma, la situazione direi che
E per andare a chiudere un piano che non abbiamo toccato, ma che forse l'abbiamo dato per scontato, visto che ne abbiamo parlato tante tante volte su Aliseo, c'è il disco a chiudere un po' il cerchio, c'è anche proprio un discorso di carattere industriale, perché c'è il discorso degli uomini, c'è il discorso delle
certo.
divisioni interne, ma c'è anche una problematica di carattere industriale, perché Israele combatte da 3 anni e consuma da 3 anni assetti militari. In particolare ci sono degli specifici assetti come gli intercettori del lanciatore Arrow, ci sono i missili guidati che ha consumato a migliaia e migliaia, e sono tutte cose difficilissime, cioè non difficili, lunghe e costose da produrre. Era uscito che già durante la guerra con l'Iran, che è stata una guerra molto breve, è stata una guerra che è durata poco più di un mese. Di fatto, alla fine del conflitto, la capacità israeliana di intercettare i missili dell'Iran era fortemente diminuita. Oltre a questo, c'è un fardello finanziario ed economico che, anche se consideriamo gli aiuti degli americani, che sono aumentati a dismisura dopo il 7 ottobre, ma comunque non possono da soli tenere in piedi uno sforzo militare continuo con un paese come l'Iran, che è meno preparato sicuramente, come sono meno preparati i suoi proxy, che però è come se avessero tarato tutta quanta la loro strategia sul colpire dove fa più male, no? Quindi sul costringere a Israele a utilizzare tante tante risorse per difendersi. E quindi il discorso di Israele è molto complicato per questo. Abbiamo parlato, quindi fratture politiche che iniziano a pesare, un peso sull'aspetto umano, cioè nel senso mancano i soldati, i riservisti sono tantissimi in Israele, quasi 500.000 di persone, però comunque non possono essere tenuti a combattere per mesi e mesi e mesi. C'è appunto discorso di carattere economico, industriale, c'è anche il discorso delle perdite poi, perché Israele è la nazione più efficace al mondo nel limitare le proprie perdite, c'ha un sistema di evacuazione medica che funziona benissimo, però parliamo comunque di 25.000 perdite dal 7 ottobre ad oggi, non di morti, ma di soldati che vengono feriti, e un soldato che viene ferito è un soldato che poi magari a combattere non ci ritorna, che ha problematiche psicologiche, è un soggetto a rischio per tentare il suicidio. Quindi parliamo di una fatica che si estende davvero a tanti tanti fronti, a fronte di un paese che è capacissimo a fare la guerra, ma è un paese che ha le risorse che sono.
Sì, assolutamente. Penso che hai evidenziato molto bene le problematiche a cui mi permetto solo di aggiungere quella del deficit di bilancio che è praticamente raddoppiato dal pre-7 ottobre 2023. E se è vero che la borsa va molto bene, comunque la spesa pubblica diventerà un problema anche perché il debito pubblico di Israele continua a salire ormai da anni. Quindi a tutte le problematiche che hai evidenziato aggiungerei anche questa.
Staremo a vedere se questo genere di fatica a un certo punto interverrà come diciamo, disincentivo alla politica estera, diciamo, estremamente, diciamo, aggressiva che sta portando avanti Israele. Non è detto, potrebbe addirittura portare a una reazione contraria. Staremo a vedere. Io ringrazio chi ci ha seguito, chi ci sostiene con l'abbonamento Aliseo Plus, e ovviamente ringrazio anche Simone Mesisca.
Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Questo è un podcast di Aliseo, testata giornalistica diretta da Francesco Dalmazio Casini. Scritto dagli analisti della redazione di Aliseo, la post-produzione è a cura di Michele Ditto.